Wiki Radio. Giorgio Morandi raccontato da Flaminio Gualdoni.
Un grande scrittore che si chiama Francis Ponge ha scritto che il poeta non deve mai proporre un pensiero, ma un oggetto, ovvero che addirittura al pensiero deve fare prendere una posa da oggetto. Questa frase mi viene in mente tutte le volte che vedo un'opera di Giorgio Morandi. Giorgio Morandi, una delle grandissime figure della pittura italiana del Novecento, una delle più rare, più appartate, più difficili in qualche modo. E difficili perché sembrano facili. Giorgio Morandi, che proprio oggi, 18 giugno, celebra un anniversario di morte, perché morì il 18 giugno 1964, essendo nato nel 1890. Ho detto, pittore difficilissimo, anche se sembra molto facile. O perché sembra molto facile? Infatti ciascuno di noi ha in mente un'opera di Morandi. Pensa a delle bottiglie. Bottiglie, brocche, scatole, scatole, brocche, bottiglie. Qualche paesaggio. Fondamentalmente però la sua pittura è una pittura assolutamente figurativa, assolutamente elementare dal punto di vista delle immagini, e quindi ci sembra facilissimo. Ricordo che c'era una battuta bellissima di Flaiano che diceva che la gente andava nei musei d'avanguardia e diceva qui non si capisce niente, poi di fronte a Raffaello azzardava a dire ah ma qui si capisce benissimo, si capisce tutto, non rendendosi conto che la pittura di Raffaello è enormemente più complessa di quello che i nostri occhi ci dicono, se vogliamo usare solo gli occhi, se ci mettiamo anche la testa, come sappiamo le faccende si complicano. Morandi, abbiamo detto, è stato un genio appartato, ed è stato un genio appartato anche perché davvero ha praticato un'arte appartata, e perché è, io credo, insieme a un altro pittore della storia che amo molto, il pittore con meno biografia che esiste. Cioè nella vita di Morandi non è veramente successo quasi nulla. L'artista al quale si imparenta è Pietro Longhi. Ricordo che un giorno dovetti scrivere una sua, mi commissionarono una biografia di Pietro Longhi, e credo che dopo 18 righe non avevo più niente da dire, perché il massimo della sua vita oltre a dipingere è stato traslocare due volte. Ebbene, Morandi non ha traslocato almeno che una volta, andando ad abitare in una casa che è diventata addirittura un luogo leggendario, intorno alla quale possiamo costruire, intorno e soprattutto dentro alla quale possiamo costruire la sua storia. Morandi, abbiamo detto, nasce nel 1890, studia naturalmente la pittura e rimane orfano di padre a 19 anni nel 1909. Nel 1910 lui e la sua famiglia, che sarà la sua famiglia di tutta la vita, le sue tre sorelle che si chiamano Anna, Dina e Maria Teresa, insieme alla madre, traslocano a Bologna in via Fondazza 36.
La casa di via Fondazza è divisa in due parti, separata. In una ci sono le stanze delle sorelle, il salotto, la grande cucina. Lo studio di Morandi è in fondo a un corridoio breve e stretto. Lavora e dorme nella stessa stanza. In mezzo all'odore della trementina, dell'olio per i suoi colori, tra i suoi modelli.
Sono come delle persone.
Una camera di media grandezza. Una finestra che dà sul cortile.
C'è un letto che ha anche un divano, un vecchio scrittoio, il tavolo da disegno, una specie di libreria, il cavalletto.
Su una consola a tre piani.
In basso.
Tutto è pronto.
Gli oggetti. I suoi modelli.
In via Fondazza 36, dal 1910 al 1964, Morandi vivrà e lavorerà. Sarebbe più giusto dire, vivrà lavorando, perché l'unico pensiero, l'unica preoccupazione, l'unica ragione di vita che Morandi si dà è la sua pittura. Naturalmente, detto così, sembrerebbe un personaggio francamente un po' noioso. Tra l'altro, il suo studio è uno studio assolutamente ordinato da vecchio pittore, molto terso, con una luce bellissima, ma è uno studio assolutamente canonico. Tra l'altro è diventato un luogo leggendario anche perché è stato fotografato, ci è stato restituito, ed è, oggi noi lo possiamo vedere anche senza recarci a Bologna, dove peraltro adesso è una casa museo aperta al pubblico, perché è stato fotografato da un genio della fotografia contemporanea che si chiamava Luigi Ghirri, che nel 1992 pubblicò un libro che consiglio a tutti di sfogliare almeno una volta, intitolato Atelier Morandi, per cui lì c'è addirittura un gioco bellissimo, un gioco mentale, per cui Ghirri fotografa le cose di Morandi con spirito morandiano, quindi c'è una sovrapposizione intellettuale abbastanza curiosa.
È il signor Cartier-Bresson. Dice che vuole fotografare lo studio del maestro.
E lui cosa ha detto?
Ah beh, dice che le sue fotografie sono belle. Sì, ma che lì nel suo studio non si può fotografare. No, dovrebbero mettere tutte le lampade, i cavalletti, spostare tutto. Non se ne fa niente. L'ha accompagnato alla porta e gli ha detto di non chiamarlo maestro.
Detto tutto questo, però, appunto, Morandi sembrerebbe un personaggio abbastanza noioso, un personaggio che vive un po' per i fatti suoi. Invece, dal punto di vista dell'unica cosa che importava per Morandi, cioè la pittura, non è affatto così. Morandi era un pittore informatissimo, attentissimo a tutte le cose che succedevano, andava a vedere le sue mostre, rifletteva molto, questo magari non tutti lo facevano, ecco, non perdeva tempo al bar prendendo le sbornie colossali che hanno resa celebre una parte dell'avanguardia del Novecento, e invece rimuginava molto sulle cose. Nei primi decenni del secolo magari non tantissime in Italia, ma poi sempre più massicciamente circolavano della grande arte, soprattutto per il Novecento e per quegli anni, per quei decenni del Novecento, la grande arte francese. Infatti da subito lui stabilisce dei termini di riferimento e di interesse che lo accompagneranno poi per tutta la vita. Ama moltissimo Chardin, cioè un grande pittore settecentesco, specialista in natura e morte, dalla luce perfetta, addirittura un grande storico dell'arte francese che si chiama Pierre Courtion ha definito Morandi Chardin dopo il cubismo, che è un modo perfetto di sintetizzare il suo lavoro. Morandi guarda con grandissima attenzione la pittura di Cézanne soprattutto e alla pittura dei giovani fauve, i fauve quindi Derain, Braque eccetera, che dipingevano con colori squillanti in un modo molto antinaturalistico, quindi apparentemente non dovrebbero interessargli. E invece sono per lui dei riferimenti, perché quello che un pittore guarda in un altro pittore, a Morandi questo era chiarissimo, non è come fa le cose ma perché fa le cose. Ora, contemporaneamente, naturalmente, quando è giovane, Morandi fa anche il giovane e non può, avendo poco più di 20 anni nei primi anni 10, non può non sentire dei frisson anche per il movimento futurista, perché questa grande agitazione che è culturale genericamente, ma soprattutto pittorica, che sta avvenendo. Tant'è che con un gruppo di giovani bolognesi come lui, bolognesi o che fanno riferimento all'Accademia di Bologna, che sono Osvaldo Licini, Severo Pozzati, Giacomo Vespignani, Mario Bacchelli, addirittura il 21 marzo del 1914 organizza nei sotterranei dell'Hotel Baglioni di Bologna una serata futurista.
Riccardo Bacchelli.
Io ho una particolare ragione, non solo di ammirazione, ma di affetto, direi di affetto personale per questo quadro, perché mi ricorda l'amicizia con Morandi, amicizia condivisa da mio fratello. E anzi, mi viene fatto di dire che la rarità di questo quadro, dei suoi congeneri, è dovuta al fatto che tanto Morandi quanto mio fratello, che si stimavano moltissimo, i quadri della loro prima gioventù li hanno distrutti in gran parte. È un'abitudine che hanno molti pittori ed è sbagliata, perché l'artista non si deve intromettere, quello che ha fatto e deve lasciare che il critico e lo storico lo definisca e quindi che lo conosca prima di tutto. Quindi è un arbitrio che non dovrebbero prendersi.
Naturalmente le prove non solo di Morandi ma anche dei suoi amici non sono cose destinate a rimanere memorabili nella storia della pittura, sono davvero dei giovani che stanno cercando di forzare il linguaggio della tradizione. Solo che è chiarissimo a Morandi fin da quel momento che porsi contro la tradizione è porsi contro le cose retoriche della tradizione, è contro il bel dipingere che ti insegnavano all'Accademia. C'è una definizione che non è di Morandi ma del suo amico poi Carlo Carrà, che descrive esattamente il gusto prevalente nelle accademie della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, che è la pittura di intingoli e mostarde. Allora, quest'idea che ci deve essere sempre molto olio, molto unto, molto lucido, molta materia, le cose devono essere rifinitissime. Ecco, questa è la pittura che Morandi, è chiarissimo, non va. Non assolutamente, invece, mette in discussione il fatto che un pittore deve guardare le cose del mondo e vederle. Lui fa una grande distinzione tra guardarle e vederle. Vederle è quando anche gli occhi della mente si impossessano delle cose che si guardano e le definiscono, le stabiliscono in qualche modo. La seconda esperienza fondamentale, il secondo passaggio fondamentale che fa il Morandi, che possiamo definire giovane, ancora in via di evoluzione pittorica, è un altro incontro assolutamente cruciale, che è quello con la pittura di De Chirico e appunto di Carrà, che a Ferrara, in quel cruciale incontro insieme a Savigno, a De Pisis e a qualcun altro, Corrado Govoni, ricordo, poeta, eccetera, a Ferrara, danno vita a quella che poi diventa celeberrima come pittura metafisica.
Briganti, lei fra gli organizzatori, anzi l'unico organizzatore della mostra a Palazzo Grassi, la mostra che in questi giorni si tiene dedicata alla pittura metafisica. Ci dica tutto quello che può dirci in questi pochi minuti a questo proposito, partendo proprio dalle scelte che ha compiuto uno in particolare che amo personalmente moltissimo, è Morandi. Lei mi diceva che ci saranno ben sei Morandi.
Ci sono sei Morandi metafisici, cioè circa la metà di tutti i Morandi metafisici sono, intendendo per periodo metafisico quel periodo di Morandi che va dal 18, 19, 20, che dura molto poco, è un episodio dello sviluppo di Morandi, quando lui attraverso la rivista di Carrà viene in contatto con Carrà e con il periodo appunto della cosiddetta scuola metafisica.
Dunque, oggi una mostra del genere a Venezia, che scopo si prefigge? E attraverso questa sua risposta l'ascoltatore immagino si aspetti anche una definizione minima di pittura metafisica.
Pittura metafisica non vuol dire niente in realtà. Metafisica vuol dire un'altra cosa, vuol dire sì, vuol dire quello che vuol dire, e fu applicato alla pittura di De Chirico per la prima volta da Apollinaire al tempo del soggiorno a Parigi di De Chirico dal 10 al 15. In realtà, facendo questa mostra, mi sono accorto che l'unico pittore veramente metafisico, in quanto per la definizione era nato per lui, è proprio solo De Chirico. A un certo punto elementi iconografici di De Chirico, i manichini, queste stanze così, questi interni così molto misteriosi, queste piazze desolate, influenzarono fortemente la pittura italiana e la pittura europea. Direi che questo momento creato da De Chirico, a cui si è appoggiato Carrà e Morandi e poi Sironi e anche il giovanissimo De Pisis, è stato l'ultimo momento in cui la pittura italiana ha avuto una influenza, ha avuto un suo potere, una sua possibilità di influenzare l'arte europea.
Morandi, che ragiona in termini di ricercare un modo di dare un ordine alla visione, soprattutto un perché alla visione, rimane affascinatissimo, tra l'altro, da personalità intellettualmente molto suggestive, come sono i più anziani De Chirico e Carrà, e anche il giovincello De Pisis, che non era da meno, il principino ferrarese Filippo De Pisis. Perché gli interessa la pittura metafisica? La pittura metafisica, dobbiamo pensare alle piazze d'Italia di De Chirico, quindi queste atmosfere molto sospese, molto vuote, che Ardengo Soffici, grande scrittore e buon pittore, ha definito in modo perfetto. Dice della pittura metafisica: si potrebbe definire la scrittura di sogno, sensazioni di vastità, di solitudine, di immobilità, di estasi, che a volte producono l'immagine del ricordo nella nostra anima quando si assopisce. Ecco, quest'idea di coscienza sospesa perché in qualche modo si è distillata in un'altra dimensione che non è quella del vivere comune. Ecco, da questo punto di vista Morandi ritrova la possibilità di fare delle figure che non sono la semplice descrizione, il ritratto delle cose che si vedono, ma una cosa molto più articolata. Tra l'altro è proprio con alcuni degli artisti che tra la fine degli anni 10 e i primi anni 20 stanno ragionando di che cosa si possa dipingere, come soprattutto lo si possa dipingere, che Morandi trova le sue interlocuzioni più forti. Tant'è che cerca da quel momento lì, cominciando a prendere una via che è solo sua, a comprendere che, tutto sommato, la grande lezione di Cézanne, che ha generato il cubismo, ha generato tutta una serie di esperienze importanti, eccetera, alla fine non è stata capita per il suo punto cruciale. Cioè, che è vero che bisogna ritrovare le forme geometriche sotto le apparenze della realtà, che bisogna ritrovare una sorta di perfetta costruzione geometrica dello spazio nella luce, così come Cézanne aveva fatto, per esempio, nella serie delle Montagnes Saint-Victoire negli ultimi anni della sua vita, ma come, e in quegli anni molto se ne parlava, aveva anche fatto in un'altra epoca assolutamente cruciale Piero della Francesca. Tra l'altro, la riscoperta di Piero della Francesca viene esattamente in quegli anni da parte di Roberto Longhi attraverso un saggio assolutamente leggendario. Quindi trovare la ragione astratta, totalmente ripensabile, dalle immagini vuol dire non abbandonare le immagini, vuol dire non fare della pittura astratta, vuol dire riprendere i fondamenti della tecnica pittorica, cioè la sapienza del fare, e metterli al servizio non della pura descrizione di ciò che si vede, ma dell'analisi profonda, acuminata, incoercibile di quello che si vede. E questo lui fa scegliendosi i due temi, sostanzialmente ha dipinto per tutta la vita due soggetti, che sono la natura morta con oggetti, quindi con bottiglie, brocche, bicchieri, scatole, eccetera, e, nell'unica variante, i paesaggi, intendendo per paesaggi quelli che lui dipinge durante le vacanze estive a Grizzana, che è un luogo dell'Appennino dove tra l'altro poi passerà anche i momenti più duri della Seconda Guerra Mondiale, e che adesso si chiama, e non poteva essere altrimenti ed era doverosissimo, si chiama Grizzana Morandi, oppure il cortile di Via Fondazza, cioè quello che lui vede dalla finestra. Perché gli basta? Perché sono luoghi conosciuti, sono luoghi che diventano luoghi della sua anima, esattamente come le bottiglie, la brocca, eccetera, vengono composte nel suo piccolo scenario in modo ogni volta diverso, ma sono sempre quelle bottiglie, quelle brocche, quelle scatole. Quindi c'è un rapporto di confidenza con gli oggetti che gli permette di non guardarli più con l'interesse di chi deve capire che cosa sono. Lo sa benissimo cosa sono. Gli interessa che costituiscono una situazione visiva, e ciò che lui deve rendere non è l'aspetto di questi oggetti, ma appunto la loro natura, quello che Francis Ponge dice: devi prendere un pensiero e farlo diventare un oggetto. Lui prende questi oggetti e li fa diventare letteralmente dei pensieri.
Io sono stato in questa stanza con Morandi una volta sola. Morandi era sulla porta, non faceva entrare nessuno, però si intravedeva lo studio, così com'è adesso, insomma, una specie di deposito di oggetti senza nessun valore. E lui mi disse: sa, dice, adesso sto lavorando, però sul cavalletto non c'era niente, non c'era neanche una tela, non c'erano colori sulla tavolozza. Cosa stava facendo? Stava immaginando un quadro che ancora non c'era. Aveva messo quel tavolo al centro dello studio, di fronte alla finestra. Aveva messo 4-5 oggetti sul tavolo e apriva o chiudeva gli scuri della finestra per vedere la quantità di luce che colpiva quegli oggetti. E mano a mano o spostava lo scuro della finestra o spostava gli oggetti. Poi stava in un angolo a guardare. Quando arrivai io, con una matita lui disegnava la base degli oggetti in modo tale che poi, magari spostandoli, avrebbe potuto rimetterli esattamente allo stesso punto. Ossia, lui stava costruendo una forma architettonica.
Morandi ha alcune altre caratteristiche che lo rendono veramente un personaggio. Non è appartato solo perché sostanzialmente non si muove da Via Fondazza 36 che per delle brevi passeggiate, oppure in altri anni poi per andare a insegnare incisione all'Accademia di Bologna. Va ricordato, e non credo sia un dato trascurabile, che Morandi è stato probabilmente il più grande incisore a livello internazionale, il più grande incisore del secolo. La sua attività calcografica è veramente una vetta assoluta degna di stare al pari con i grandi incisori, penso a Grechetto, penso a Rembrandt, eccetera. Non è entusiasmo dovuto alla passione, è veramente un incisore di quel livello. Tant'è che si concederà a almeno qualche mostra di incisione durante la vita, perché invece, e qui volevo arrivare, la cosa che assolutamente lo contraddistingue è che tra i segni della sua appartatezza c'è il suo rifiuto di tenere mostre. Quando sappiamo benissimo che la carriera di un artista si svolge soprattutto attraverso l'esporre, quindi partecipare a mostre alla Biennale di Venezia, per esempio, in situazioni dove il tuo lavoro può essere riconosciuto e dove soprattutto può essere eventualmente venduto, ovviamente fa parte, diciamo, di un aspetto curricolare quasi dell'artista, è normale, è veramente il versante di mestiere dal punto di vista anche dell'identità sociale. A Morandi queste cose non interessano, anche perché il suo rapporto con la pittura e anche con gli amanti della sua pittura consisteva in uno stranissimo rituale. Lui dipingeva con grande lentezza, prima di decidere che un quadro fosse compiuto lo lavorava e lo rilavorava finché non fosse giunto a un punto di decantazione che lui considerava assolutamente soddisfacente. Quindi non produceva moltissimo, non faceva tanti quadri. Oggi siamo abituati ad artisti che hanno realizzato nella loro vita anche numeri come 20.000 opere, ecco, non è sicuramente il caso di Morandi. Quando un'opera era finita, lui sfogliava il suo calepino dove aveva elencato in rigoroso ordine di apparizione i nomi di coloro che gli avevano chiesto di poter acquistare un quadro. Faceva avvertire il primo della lista si presentava e riceveva l'opera che Morandi aveva finito. Quindi devo dire che è anche uno strano e curioso rapporto, pensando come funziona il mondo d'oggi, il fatto che Morandi non ti permetteva di scegliere il quadro che preferivi. Tu arrivavi quando eri primo della lista e prendevi il quadro che c'era. Quindi instaurava un rapporto fiduciario che era un rapporto tra due persone, non di un produttore che produce una merce che qualcun altro decide se o non comprare. E si dice, almeno così racconta il grande musicologo Luigi Magnani, che è poi il fondatore della Fondazione Magnani Rocca di Parma, di Mammiano di Traversetolo, che fu suo grande amico e ottimo collezionista, che una volta sola cedette alle pressioni proprio di Magnani e accettò di fare un'immagine su commissione, dato che Magnani appunto era musicologo, realizzò Morandi una natura morta, un'anomalissima natura morta con degli strumenti musicali.
Vi ricordate quando è venuto quel signore di Parma?
Magnani, il collezionista.
Magnani, il collezionista. Gli ha portato un mandolino bellissimo.
Antico.
Antico. Un flauto con i tasti lucidissimi e gli chiede di fare un quadro. Morandi gli fa: scusi, sono preziosi questi strumenti. Beh, sì, dice Magnani, sono antichi.
E va via.
E va via. Appena uscito Morandi ci chiama.
Chiama le sorelle.
Chiama le sorelle e dice: mi raccomando, mettete via questi strumenti, sono preziosi. Poi al mercato in piazzola compra una trombetta di latta scalcagnata, una chitarrina di compensato, un pepero con contributi.
Giocattoli!
Giocattoli vecchi! Torna a casa, li mette sull'aripiano e si mette al lavoro.
Un mese dopo Magnani telefona, dice: sì, il quadro è finito, lo può venire a ritirare.
Magnani arriva e rimane allibito. Scusi Morandi, ma e i miei strumenti? Glieli ho messi via? Ma per fare il quadro non servivano, erano troppo preziosi.
Non solo era bizzarro per questo, ma era bizzarro anche perché aveva stabilito dei prezzi fissi, quindi tutti gli andamenti per cui quando l'autore diventa più famoso può costare di più, nei momenti in cui è meno richiesto deve costare di meno, non gli interessava. Lui aveva stabilito una cifra che era una cifra adeguata, nel senso che gli consentivano di non mettere soprattutto il prezzo come uno degli elementi di discussione. Qui stiamo a guardare della pittura. Poi la cifra la sai, non ne dobbiamo neanche discutere. Se tu, amico, vuoi comprare il quadro, sai che devi pagare questa cifra. Quindi si crea addirittura, anche dal punto di vista del rapporto con il mondo, una sorta di rete che lo protegge e tutto sommato lo distanzia, ma non lo isola affatto, ha grandissimi collezionisti. Per lo più, tra l'altro, Morandi incarna un'altra caratteristica. Noi siamo abituati a pensare che un collezionista magari sia un po' come un collezionista di figurine, vuole un quadro di ciascuno degli artisti che gli interessano. Il caso di Morandi invece genera quelle forme di collezionismo più gustosamente malate, che sono quelle che io preferisco, per cui ti innamori di un artista e vorresti comprare tutte le opere di quell'artista, per cui ha non tanti collezionisti ma spessissimo dotati di un numero veramente consistente di opere, quindi ci sono stati nuclei collezionistici veramente importanti, quindi ha rapporti con collezionisti, collezionisti autorevoli, ha rapporti con mercanti, perché in cima alla lista non finivano solo dei privati ma più di una volta anche dei mercanti d'arte, che quando giungeva il loro momento potevano acquisire l'opera e poi ovviamente rivendersela, e ha rapporti con grandi critici e storici dell'arte, penso a Ezio Raimondi, penso a Francesco Arcangeli, penso a Cesare Brandi, quindi è da subito in realtà, nonostante questa sua appartatezza, riconosciuto e considerato un grande. Pensiamo che la prima biennale di Venezia del dopoguerra, che è la Biennale del 1948, ottiene un premio, che è un fatto assolutamente inusitato, ma è un riconoscimento davvero a questa carriera che ormai si svolge. Lui ha cominciato a dipingere quadri importanti, quadri maturi, alla fine degli anni 10, quindi alla fine degli anni 40, ha già una bella storia dietro di sé, ottiene un premio importante, e la cosa che lo gratifica di più non è aver ottenuto un premio, ma averlo ottenuto contemporaneamente al gran premio attribuito a Braque. Quindi il gran premio attribuito a Georges Braque, uno dei padri del cubismo, va in parallelo a un premio ottenuto da Morandi, che è tutto sommato uno di coloro che hanno effettivamente fatto evolvere, a partire dalla pittura cubista, la pittura di figurazione. Una caratteristica importante che noi dobbiamo considerare ancora dell'opera di Morandi è che lui ragiona veramente sulla base di un'espressione che lui usava spesso e che è diventata una specie di slogan: nulla è più astratto di ciò che è reale, ovvero davvero bisogna guardare le cose fino a vederle, tant'è che l'altro suo slogan, una cosa che ripeteva molto agli studenti ai quali insegnava l'incisione, è: dipingere significa soprattutto vedere. Ancora una volta, in un modo assolutamente atipico rispetto agli altri personaggi che hanno fondato e poi nutrito l'avanguardia del Novecento, Morandi stabilisce che non è il magistero tecnico quello che conta, la bravura pratica fondamentalmente è una condizione necessaria e nulla più. Se sei un imbecille dotato di buone mani, comunque dipingerai dei quadri brutti. Il problema è vedere, ovvero riuscire a distillare col pensiero ciò che sta sotto la pura apparenza momentanea delle forme e farle diventare delle forme dotate di una densità diversa, che è capace di contenere un universo emotivo intero. Ecco, da questo punto di vista va considerato che per tutti gli anni 50 e i primi 60 la grande polemica nella pittura italiana è la polemica, sappiamo, tra quelli che si chiamavano i realisti, erano quelli più legati magari ad un atteggiamento politico di sinistra, che usavano la pittura per denuncia, per raccontare la storia, eccetera, e gli astratti, che invece ritenevano che bisognasse chiudere ormai, come avevano insegnato i primi del Novecento, con tutto quello che era descrizione del visibile, e invece cominciare a lavorare soltanto sul mondo perfetto delle forme geometriche, dei colori primari o di studiate composizioni tra le due cose. Ecco, Morandi da questo punto di vista spiazza a tutti, perché non è per nulla un pittore astratto, nel senso non è per nulla incantato dalla esibizione della geometria, non è per nulla incantato dall'iconografia, dal puro far vedere, ma pone la sua pittura ad un grado superiore che pochi, devo dire, per molto tempo hanno saputo cogliere, cioè la dimensione di una figurazione che è in se stessa metafisica e che, credo quello fosse il grande orgoglio di un pittore coltissimo e amantissimo dell'antico come Morandi, davvero colloca lui nella grande tradizione che è quella dei pittori sommi, Chardin appunto e Piero della Francesca.
Il 18 giugno 1964 muore a Bologna Giorgio Morandi. Flaminio Gualdoni l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.